L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Settembre 2010. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Enzo Tioli. Collaboratori Enzo Tioli, Giacomo Elmi. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita La Musta, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Direzione e redazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono numero 06 699 881.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Micromega, bimestrale a carattere vario, registrato dal centro di Campobasso, telefono numero 0874-438118. Email lpcd@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it. Viversani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. Email lpna@uicechi.it. Gente Mesi, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-6162-994. Email lpba@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. Email lpss@uicechi.it. Si informa che è disponibile presso il Centro Nazionale Tiflotecnico il lettore Daisy Victor Reader Classic Plus. Si tratta di un particolare lettore, dalla forma robusta ma leggera, ideato per poter ascoltare CD registrati con il sistema Daisy, Digital Accessible Information System, il quale consente l'accesso facilitato alle informazioni digitali. Questo apparecchio, facilmente trasportabile, è molto semplice da usare, poiché in esso la funzione di ogni tasto viene descritta con un chiaro annuncio vocale. Esso risulta essere particolarmente utile a qualsiasi utente minorato della vista, impegnato nella lettura di riviste, romanzi, opere di consultazione, libri di testo e manuali scolastici, poiché consente l'analisi veloce di un indice, la possibilità di raggiungere con immediatezza la pagina, il capitolo o il paragrafo desiderati, contrassegnandoli con segnalibri. La possibilità di riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta dopo che l'apparecchio è stato spento. L'apparecchio, oltre a consentire l'ascolto di CD Daisy, che possono contenere 50 ore circa di registrazione audio, permette la lettura di CD musicali ed MP3. Esso funziona sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie ricaricabili facilmente sostituibili dall'utente, che garantiscono un'autonomia di 10 ore. Anche lo stato di carica della batteria viene vocalizzato attraverso la pressione di un apposito tasto. La Direzione Nazionale, consapevole dell'importanza di questa modalità di lettura e considerato che il Centro Nazionale del Libro Parlato da diverso tempo registra le sue opere in questo formato, ha deciso di favorire l'acquisto del suddetto apparecchio al prezzo di euro 250 più IVA, 4%. Per informazioni e per l'acquisto si consiglia di contattare il Centro Nazionale Tiflo Tecnico con le seguenti modalità. Assistenza tecnica, telefono 06 69 98 85 04 06 69 98 85 19 fax 06 67 84 522 email cnt@uicechi.it.
Numero di catalogo 76.218, durata 1.124 minuti.
Il supplizio del legno di sandalo, di Mo Yan, edizioni Einaudi 2005. Cina 1900, provincia dello Shandong. Sun Bing è un ribelle per caso che si ritrova a guidare una rivolta di contadini a fianco dei Boxer, la società segreta cinese nemica delle potenze imperialistiche straniere. Ma Sun Bing non è solo un contadino in guerra contro un potere più grande di lui e da cui sarà atrocemente punito. È anche un artista e la voce principale di una troupe dell'Opera dei Gatti, una sorta di melodramma della tradizione popolare. È un uomo che vive di canto e per il canto. Possiede dunque un'arma, grazie alla quale è possibile resistere anche alla più indicibile delle torture. Un'arma decisiva, la musica, contrappunto salvifico alla violenza della vita. Di fronte a lui, Zhao Jia, il vecchio boia, grande esperto di torture, giunto all'ultimo lavoro della sua carriera. Come Sun Bing con il canto, anche Zhao Jia possiede una tecnica antichissima. I due maestri si affrontano con la loro rispettiva arte, cercando, nelle condizioni estreme, di portare a termine il capolavoro della propria vita e della propria morte. E intorno ai due protagonisti un gruppo di personaggi non meno coinvolgenti, come Sun Meiyang, la figlia di Sun Bing, che vuole salvare il padre a tutti i costi. Il giudice Qian Ding, scisso tra l'amore per Sun Meiyang e gli ordini che gli impongono di condannare Sun Bing. Xiao Jia, figlio del boia, che grazie ad un baffo di tigre riesce a vedere la vera natura animale di coloro che lo circondano. La scrittura di Mo Yan è densa, potente, evocativa. Le parole vivono della propria fisicità, creano la realtà stessa che descrivono. Ed è una realtà che valica i limiti della storia per parlare con forza in ogni tempo, per raccontare dei demoni che nidificano nel cuore umano e della poesia e dell'amore che, fronteggiandoli, curano e salvano. Mo Yan è nato in Cina, nella provincia dello Shandong, da una famiglia di contadini nel 1955. Per molti anni ha lavorato al Dipartimento Culturale delle Forze Armate, ha scritto 8 volumi di romanzi e racconti, dei quali Einaudi ha finora tradotto Sorgo Rosso, L'uomo che alleva i gatti, Grande Seno, Fianchi Larghi. In preparazione una raccolta di racconti. Nel 2005 gli è stato assegnato il premio Nonino. Questa del Supplizio del Legno di Sandalo è la prima traduzione del romanzo nel mondo.
Numero di catalogo 76.218. Numero di catalogo 77.442. Durata 1.585 minuti.
La congiura delle ombre, Theodor Rosak. 1890. Louis Almé, Auguste Leprince, inventore del cinema, scompare senza lasciare traccia, poco dopo una trionfale proiezione all'Opéra di Parigi. 1941. Sparisce in mare Max Kestel, oscuro e geniale regista di origine tedesca, autore negli Stati Uniti di un pugno di inquietanti pellicole horror. 1954. Un gesuita che sostiene di far parte dell'Oculus Dei, un'organizzazione segreta creata dal Vaticano per combattere i nefasti influssi del cinema, tenta di assassinare Henri Langlois, direttore della mitica Cinémathocape parigina. A dipanare il filo che lega segretamente questi ed altri misteriosi eventi sarà, suo malgrado, il giovane cinefilo Jonathan Gates. Folgorato dall'opera di Max Kestel, Gates ne intraprende lo studio con un impegno che sconfina nell'ossessione. Ma via via che si addentra nei molti misteri in cui è avvolta la vita del regista, capisce che dietro le immagini dei suoi film c'è molto più di quanto appare a prima vista, un messaggio agghiacciante che riguarda l'essenza stessa del cinema e il potere ipnotico che sa esercitare sugli spettatori. Quello di Gates diventa un viaggio nel lato oscuro della settima arte, alla scoperta di una cospirazione vasta quanto antica. E più Gates si avvicina all'incredibile verità, più concreto e pressante si fa il pericolo che minaccia la sua vita. Considerato uno dei migliori romanzi sul cinema che siano mai stati scritti, La Congiura delle Ombre è uno straordinario thriller metafisico e apocalittico, avvincente ed erudito, dopo aver letto il quale non vi sarà più possibile guardare un film con gli stessi occhi. Nato nel 1933, Theodore Rorschach insegna storia all'Università della California. È autore di numerosi saggi sull'informazione, la scienza e la cultura e collabora regolarmente con il New York Times. Uscito per la prima volta nel 1991, La Congiura delle Ombre è un libro di culto negli Stati Uniti e un bestseller in Francia. Diventerà presto un film di Darren Aronofsky, regista di Pi e Requiem for a Dream.
Numero di catalogo 77.442. Numero di catalogo 78.016. Durata 1.705 minuti.
Cigni selvatici di Jung Chang, edizioni Itea. Cigni selvatici è uno dei libri più approfonditi sulla persecuzione, le sofferenze e la paura all'epoca di Mao, prima e dopo il suo trionfo nel 1949, ed è anche uno dei migliori, la rivista dei libri. Cigni selvatici è una storia di donne e del loro fardello. La loro è una storia nel comunismo, fatta di impegno politico ma anche di figli, di far da mangiare e di contemperare la vita dei corpi e dei sentimenti con i rigori del comunismo, prima, e delle sue follie, poi, da Repubblica. Un libro eccezionale. Jung Chang è una scrittrice di raro talento, capace di descrivere con toni misurati ciò che rasenta l'incredibile. London Review of Books. Jung Chang è nata a Yibin, nella provincia cinese del Sichuan, il 25 marzo 1952. Ha lasciato il suo paese nel 1978 e si è trasferita in Gran Bretagna, a York, dove è stata la prima studentessa della Repubblica Popolare Cinese a conseguire un dottorato. Vive attualmente a Londra. Cigni selvatici, sua prima opera, è stata uno dei casi letterari più clamorosi degli ultimi anni, con traduzioni in 26 lingue e oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ed è stata insignita dell'NCR Award per il miglior libro di saggistica, del British Writers Guild Award e del premio Book of the Year per il 1993.
Numero di catalogo 78.016. Numero di catalogo 79.262, durata 1.212 minuti.
Carla Del Ponte con la collaborazione di Chuck Sudetic. La caccia, io e i criminali di guerra. Feltrinelli, 2008. Nessuno più di Carla Del Ponte ha lavorato per assicurare alla giustizia i responsabili dei peggiori crimini di guerra perpetrati nel mondo negli anni più recenti. Ben nota a livello internazionale fin dai tempi dell'inchiesta Pizza Connection, quando insieme a Giovanni Falcone fece luce sui legami tra la mafia siciliana e il riciclaggio di denaro effettuato in Svizzera, nel 1999 l'ex procuratrice generale della Confederazione Elvetica viene nominata dall'ONU procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia e viene contemporaneamente incaricata di seguire il dossier sul genocidio in Ruanda. Comincia allora una lotta tenace e coraggiosa contro la cultura dell'impunità ancora oggi dominante, una vera e propria caccia di cui questo libro ricostruisce per la prima volta tutte le fasi decisive, i protagonisti, i retroscena fin qui mai rivelati. Sul banco degli imputati finiranno tra gli altri Slobodan Milosevic, presidente della Serbia, Milan Babic, primo ministro della Repubblica Serba di Krajina, il comandante paramilitare serbo Arkan, decine di generali, comandanti di polizia e politici di ogni livello. Una lettura decisiva per capire in presa diretta gli ultimi 15 anni di storia europea, il futuro dell'area balcanica, l'intricata vicenda del Kosovo. Carla Del Ponte è stata dal 1999 al 2007 procuratore capo nel Tribunale per i crimini di guerra insediato dall'ONU. Nata a Lugano, Del Ponte è assurta per la prima volta fama internazionale nel 1981, quando si trovò a collaborare con Giovanni Falcone e altri PM italiani sulle indagini relative al traffico di droga e altri crimini di carattere finanziario della mafia siciliana. È stata nominata nel 1994 procuratore capo della Confederazione Svizzera. Nel corso del suo mandato ha indagato sul riciclaggio del denaro sporco. Ha anche svolto indagini sui conti bancari della famiglia di Boris Yeltsin, di Raul Salinas, Messico, della famiglia Bhutto, Pakistan, e su persone legate ai network terroristici medio orientali. Del Ponte ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Attualmente è ambasciatrice per la Svizzera in Argentina. Chuck Sudetic è stato reporter per il New York Times dal 1990 al 1995. Il suo primo libro, del 1998, resoconto delle esperienze di due famiglie bosniache nel periodo del massacro di Srebrenica, è stato incluso tra i libri più importanti dal New York Times ed è stato acclamato come libro dell'anno da The Economist e dal Washington Post. Suoi articoli sono apparsi su The Economist, Atlantic Monthly, Rolling Stone e altri periodici. Dal 2001 al 2005 ha lavorato come analista per il Tribunale dell'ONU sul caso Jugoslavia.
Numero di catalogo 79.262. Numero di catalogo 79.421, durata 1.202 minuti.
Paolo Mazzarello, Il Nobel dimenticato. La vita e la scienza di Camillo Golgi. Bollati Boringhieri, 1996. Scusi, professore, lei che è italiano mi può spiegare cosa significa il nome latino Golgi? Si tratta di una domanda plausibile per uno studente americano che, pur avendo incontrato molto spesso il termine Golgi in locuzioni come Golgi Complex o Golgi Apparatus, non ha mai sentito parlare di Camillo Golgi, tanto da ritenere più probabile che si tratti di una parola latina di cui ignora il significato piuttosto che di uno scienziato in carne e ossa. Tra le molte cause che contribuirono ad appannare la figura di Camillo Golgi, 1843-1926, vi è certamente il suo ostinato rifiuto della teoria del neurone, secondo cui il sistema nervoso è composto da unità cellulari indipendenti, anche se reciprocamente connesse tra loro. sostenuta dallo spagnolo Santiago Ramón y Cajal, con i quali Golgi condivise il premio Nobel per la medicina nel 1906. La teoria del neurone si impose nel corso del XX secolo e divenne il paradigma fondamentale delle neuroscienze. La sconfitta scientifica di Golgi ebbe il sapore della beffa, in quanto proprio i suoi studi furono tra i contributi più rilevanti per l'affermarsi della teoria da lui tanto avversata. Obiettivo di Paolo Mazzarello nel tracciare la biografia scientifica di Golgi è recuperare la perduta identità storica di questo grande ricercatore, a cui dobbiamo alcune delle più entusiasmanti scoperte che il nostro paese abbia saputo offrire nell'ambito della biologia e della medicina, e che sono alla base della moderna concezione del cervello e della cellula. Paolo Mazzarello insegna Scienze umane e Storia della Medicina all'Università di Pavia. È autore di diversi saggi pubblicati su riviste internazionali e di due libri apparsi nelle nostre collane. Costantinopoli 1786, La congiura e la beffa, l'intrigo Spallanzani 2004 e Il genio e l'alienista, la strana visita di Lombroso a Tolstoi. 2005.
Numero di catalogo 79.421. Numero di catalogo 81.053. Durata 315 minuti.
Con uno sguardo diverso di Christa Wolfo, edizioni EO 2008. Questa raccolta di racconti, il libro più recente della straordinaria scrittrice tedesca, dà conto di una vita vissuta a visiera alzata. Nella varietà di registro di ogni racconto, l'ironia, la tenerezza, la profondità, torna infatti sempre protagonista la personalità di una donna che ha affrontato il suo tempo e la sua vita con coraggio, franchezza e intelligenza. Gli originali percorsi linguistici di Nella pietra e Associazioni in azzurro, i reportage a metà tra l'intimo e l'oggettivo delle esperienze vissute dell'autrice durante il suo soggiorno negli USA poco dopo la caduta del muro di Berlino, i teneri e al tempo stesso ironici e gustosi spaccati di vita coniugale e le attualissime riflessioni di giovedì 27 settembre 2001, guidano il lettore alla scoperta di una Christa Wolf a tutto tondo, lasciando affiorare ricordi della sua vita, interrogandosi e riflettendo sui meccanismi spesso perversi dell'attuale realtà e riuscendo a percepire con tutti i sensi nuovi ambienti e persone. Christa Wolf si offre senza riserve accompagnandoci in un viaggio intenso e coinvolgente nella sua vita e nelle sue sensazioni più profonde.
Numero di catalogo 81.053. Numero di catalogo 81.290. Durata 1.325 minuti.
Quello era l'anno di Dennis Lehane. Edizione PM 2009. Lader Lawrence è nero ed è in fuga dall'Oklahoma, cuore dell'America razzista, perché ha ucciso un uomo in un regolamento di conti. Danny Coughlin è bianco, di origini irlandesi, e lavora come agente alla polizia di Boston. Ed è lì che si incontrano, nella città che, nel 1918, al termine della Prima Guerra Mondiale, è un crocevia di idee e nazionalità diverse. Anarchici italiani, rivoluzionari russi, immigrati a caccia di lavoro, mafiosi delle nascente Cosa Nostra americana e gangster in lotta per la supremazia nel crimine organizzato. Un contesto carico di fermenti, che esploderanno in una serie di attentati e nel primo sciopero nazionale delle forze di polizia. L'insolita amicizia fra i due, avversata dalla famiglia e da molti dei colleghi del padre di Danny, capitano di polizia molto stimato a Boston, sarà la forza che riuscirà a salvare entrambi dall'incombere degli eventi. Sullo sfondo, il grande baseball americano, l'infuriare della pandemia di influenza spagnola, l'avvento del proibizionismo e un cast di personaggi indimenticabili. La giovane irlandese di cui Danny è perdutamente innamorato, la famiglia nera pronta a tutto per difendere la vita di Lather, il poliziotto cattivo e primo di scrupoli deciso ad incastrarlo. Un romanzo che cattura l'inquietudine politica e sociale di una nazione colta in un momento cruciale della sua crescita, dilaniata tra passato e presente, dove tutti sembrano impegnati in una lotta senza quartiere, per la sopravvivenza ed il potere. Dennis Lehane, di origini irlandesi, nato e cresciuto in Massachusetts, vive e lavora tra Boston e il Golfo della Florida. Prima di diventare uno scrittore a tempo pieno, ha svolto i lavori più svariati, dal cameriere al commesso in libreria, dal posteggiatore all'autista di limousine, ma gli resta, ad oggi, il rimpianto di non aver avuto l'occasione di fare il barista. È autore di 7 romanzi, tradotti in tutto il mondo e pubblicati in Italia da PM. Tra gli altri ricordiamo La casa buia, Gone Baby Gone, divenuto un film diretto da Ben Affleck, La morte non dimentica, Mystic River, pluripremiato bestseller internazionale da cui è stato tratto il celebre film di Clint Eastwood, vincitore di 2 premi Oscar, e L'isola della paura, Shutter Island, anche questo trasposto sul grande schermo nel 2009, per la regia di Martin Scorsese.
Numero di catalogo, 81.290. Numero di catalogo, 81.440. Durata, 508 minuti.
Francesco Guccini, Loriano Machiavelli, Lo spirito ed altri briganti, Mondadori Editore, 2002. Un animale misterioso si aggira per i boschi, un orso, un lupo o qualche altra ignota creatura, che sia un fantasma che scivola nella tenebra dei monti, lasciando dietro di sé un terribile lamento. Sono molti i misteri custoditi da queste terre d'Appennino, freddo ed aspro, che il maresciallo Benedetto Santovito, originario di un paese della mite costiera celentana, ha imparato a rispettare e ad amare da quando vi si è trasferito sul finire degli anni 30. Col tempo Santovito è diventato uno del posto e in tutti questi anni ha sentito raccontare storie di banditi e di briganti. Quelle che ora è pronto a rievocare, spaziando tra gli anni e le epoche, per raccontare le gesta del principino, dello spirito e degli altri, sempre pronti a tirare d'archibugio e di coltello, ma anche l'occasione a sfidarsi in una tensione poetica in ottava rima. Rivivono nelle sue parole i colori, gli odori, i sapori di una epopea umile ed antica, ora venata di nostalgia, ora serena nell'accettare l'inevitabile cambiamento. Dai colloqui con Benedetto Santovito. In paese arrivai nell'autunno del 39. E l'inverno successivo fu per me uno dei più freddi, non essendo abituato alle nevicate e alle gelate di una montagna che mi sembrò da subito molto ostile. Per la verità, anche i montanari non erano mica facili da capire. Ebbi poi modo di ricredermi sul freddo e sui montanari. Infatti, l'inverno del 42-43 fu molto peggiore di quelli passati in paese. Ero in Russia, nella zona del Don, con l'Armir. Per i montanari ci misi un po', ma avevo già cominciato a capirli prima che mi arrivasse l'ordine di partenza con le truppe del Xir, un altro trasferimento dopo quello che mi aveva scaraventato lassù da Bologna per essermi occupato troppo di chi non avrei dovuto. Ero molto giovane, il più giovane maresciallo dell'arma, e forse per questo i montanari si presero il tempo di capirmi prima di decidere se ignorarmi oppure essermi ostili, come erano sempre stati, con le forze dell'ordine in genere. Non avevano mai avuto vita facile con la legge, e bisognava pur capirli. Fu in quel primo freddo inverno montanaro che sentì parlare della bestia, e alla storia diedi l'importanza che poteva avere una favola, con mostri e misteri, nessuna. Ma ancora una volta mi sbagliavo. E fu proprio la bestia che, nonostante il freddo, mi faceva sudare, in quell'inverno del 39, su e giù per sentieri e mulattiere, nei boschi, l'occasione per cominciare a capire un po' gli abitanti di quel paese dove mi avevano spedito i miei superiori.
Numero di catalogo, 81.440. Numero di catalogo, 81.516. Durata 680 minuti.
Daniel Still, sorelle. Sperling e Kupfer, 2009. Che cosa succede quando quattro giovani donne molto diverse si ritrovano sotto lo stesso tetto? La ventunenne Candy è la top model del momento, la sua carriera è alle stelle e tutte le grandi maison la vogliono, tra New York, Parigi e Milano ha solo l'imbarazzo della scelta. Sua sorella Tammy, a 29 anni, è già la produttrice più glamour di Hollywood, il che le permette di vivere in una splendida villa che adora. A New York, la sorella maggiore Sabina, 34enne, è una brillante e ambiziosa avvocatessa, mentre Annie, 26 anni, fa la pittrice a Firenze e vive per la sua arte. Nel weekend del 4 luglio le sorelle si ritrovano tutte nella grande casa dei genitori per la tradizionale festa di famiglia. Ma una tragedia è in agguato e il loro mondo cambia per sempre. Inizia così un capitolo fuori programma della loro vita, in una casa in cui si alternano amici, uomini e cani pasticcioni, dove da ogni lacrima spunta una risata e l'amore incondizionato si respira nell'aria. Con la consueta sensibilità, Daniel Steele ci racconta la storia di quattro donne indimenticabili, le cui vite improvvisamente si intrecciano, e ci lancia uno struggente, forte messaggio sulla fragilità e la meraviglia della vita. Daniel Fernand Dominique Schollein Still nasce il 14 agosto 1947 a New York da John Schollein Still, discendente dei fondatori della fabbrica di birra Löwenbräu, e Norma da Camara Stone Reis, figlia di un diplomatico portoghese. Trascorre i primi anni della sua infanzia in Francia, dove ha l'opportunità di frequentare il beau monde locale, quando a 7 anni i suoi genitori divorziano. Daniel torna a New York con il padre, mentre la madre resta in Europa. Già da piccola scrive racconti e poesie. Dopo essersi diplomata al Lycée Français di New York, si iscrive alla Parsons School of Design e poi prosegue i suoi studi alla New York University. Nel 1965, giovanissima, sposa il banchiere Claude-Éric Lazare. Dopo il matrimonio continua l'università e completa il suo primo romanzo, che però resta in un cassetto. Dopo la nascita della sua prima figlia, Beatrix, nel 1968, inizia a lavorare in un'agenzia pubblicitaria e successivamente in una società di pubbliche relazioni. La sua naturale propensione alla scrittura emerge chiaramente quando prepara i comunicati stampa, tanto che uno dei suoi clienti la esorta a dedicarsi seriamente alla narrativa. Frattanto, dopo 9 anni di matrimonio, Daniel e il marito decidono di dirsi addio. Poco prima del divorzio, Daniel pubblica il suo primo romanzo, Due mondi, due amori. In esso trovano spazio alcuni dei temi per cui diventerà celebre, fra cui le difficoltà che le donne quotidianamente fronteggiano nella gestione dei rapporti familiari. Un problema che l'autrice sta sperimentando sulla sua pelle. Daniel si sposa altre 2 volte. Ma entrambi i matrimoni finiscono in modo rapido e brusco. Ancora una volta la Steele trova conforto alle sue vicissitudini personali nella scrittura. Promessa d'amore e Un amore così raro riflettono la profonda delusione nei confronti di 2 uomini che si sono rivelati diversi da quello che sembravano, ma dimostrano anche la tenace volontà di ricominciare a vivere e ad amare nonostante tutto. In effetti, nel 1981, Daniel si sposa per la 4ª volta. Il nuovo marito, John Traina, adotta Nick, il figlio avuto dalla Steele con il 3º marito. La scrittrice adotta a sua volta i 2 figli di John. Insieme la coppia avrà altri 5 figli, Samantha, Victoria, Vanessa, Max e Zara. Mentre la vita affettiva sembra finalmente prendere una piega felice, la Steele conquista un pubblico sempre più vasto con i suoi romanzi. ogni nuovo libro è un duraturo bestseller. Nel 1989 l'autrice viene inclusa nel Guinness dei primati per essere rimasta nella classifica del New York Times per ben 381 settimane consecutive, un record tuttora imbattuto. Danielle continua a scrivere romanzi, ma anche libri illustrati per l'infanzia e raccolte di poesie. Desiderosa di trascorrere con i figli più tempo possibile, spesso lavora di notte per non sottrarre loro tempo durante il giorno. La serenità della famiglia viene però minata dalle ossessive attenzioni della stampa. La pubblicazione di una biografia non autorizzata causa una crisi gravissima fra Danielle e il marito e la coppia finisce con il divorziare. Ancora una volta la Steele trova conforto nella scrittura e in Perfidia racconta la storia di un matrimonio felice che va in pezzi quando i tabloid rivelano i segreti della moglie. L'ennesimo successo precede di poco la pagina più dolorosa della vita di Danielle. Nel 1997 Nick, affetto da un disturbo bipolare e vittima dell'abuso di stupefacenti, si suicida. In memoria del figlio tanto fragile quanto talentuoso, era infatti un promettente musicista, l'autrice racconta la sua esperienza in Brilla una stella e istituisce una fondazione per aiutare i ragazzi con la stessa malattia. Danielle spera di potersi ricostruire una vita con il quinto marito, il finanziere Tom Perkins, ma il matrimonio finisce nel 1999. Negli ultimi anni, pur senza abdicare al suo interesse per la scrittura, la Steele ha trovato il tempo di dedicarsi anche ad altre attività. Nel 2003 ha aperto una galleria d'arte contemporanea a San Francisco, nella quale vengono esposti dipinti e sculture di artisti emergenti. Nel 2006 ha lanciato insieme alla celebre azienda cosmetica Elizabeth Arden un profumo che porta il suo nome, Danielle, e che si ispira ai suoi personaggi, alla loro forza d'animo e alla loro voglia d'amare. Oggi Danielle vive a San Francisco, ma trascorre molti mesi l'anno in Francia a Saint-Tropez. A dispetto della sua fama è molto schiva, appare poco in pubblico e non concede facilmente interviste, soprattutto per proteggere i figli dalla curiosità morbosa della stampa. Danielle Steele è una delle autrici più lette della storia. Con 550 milioni di copie e libri tradotti in 28 lingue e 40 paesi del mondo, ha venduto più di qualsiasi altro scrittore vivente ed è la seconda donna per numero di copie, preceduta solo da Agatha Christie. Da ben 22 dei suoi libri sono stati tratti film per la TV e due di essi hanno ricevuto la prestigiosa nomination ai Golden Globe.
Numero di catalogo 81.516. Numero di catalogo 81.606, durata 221 minuti.
Darina Al-Jundi, Mohammed Kacimi, Quando Nina Simone ha smesso di cantare, Einaudi 2009. Darina è una donna giovane e bella, una donna troppo libera in una città dilaniata dalla guerra dove essere donna non è facile. Ed essere libere è solo un sogno o una condanna. Asim è suo padre, un intellettuale laico in esilio, innamorato dell'alcol, del poker e del jazz, che insegna alla figlia il piacere del buon vino, l'amore per la letteratura e ad essere sempre, contro tutti i venti e le maree, libera e ribelle. Libera dalle regole, dalle tradizioni, dalle religioni, dagli uomini e dai mariti, da tutti quelli che pensano, ad esempio, che la verginità sia una dote per la donna. Ma Beirut è l'inferno. Bombardamenti, massacri, fame, isolamento. Una lunga, agonizzante guerra civile. L'unica legge è quella delle armi. Per gli adolescenti che vivono lì, la guerra con la sua adrenalina è una droga, come lo è l'hashish o il sesso che si fa per dimenticare l'orrore, o la roulette russa che si prova per sentirsi vivi. Darina lo sa e sperimenta tutto fino in fondo e fino in fondo paga le conseguenze della sua folle ribellione. Poi una notte, dopo la morte del padre, viene picchiata e rinchiusa dalla sua famiglia in un manicomio dove l'unico modo che ha per sopravvivere è fingersi pazza e scrivere su fogli immaginari la sua storia, questa storia. Una storia vera, scioccante, autobiografica, raccontata ad alta voce. Pagina dopo pagina, con grazia e determinazione, disincanto e ironia, Darina ricorda, denuncia, grida. Grida la violenza e l'intolleranza, i bombardamenti e gli stupri, il sesso facile e disperato, il ricordo di tanti uomini goduti e consumati come bottiglie di whisky, le sfide con la morte, il dolore per il padre che ha perduto, il lutto per un paese bellissimo che si sta distruggendo a poco. Alla fine della lettura Darina è in piedi, una donna fiera e piena di vita, pronta a regalarci la sua grande e irrefrenabile gioia di vivere. Darina Al-Jundi è nata a Beirut nel 1968 e vive a Parigi. Attrice dall'età di 8 anni, ha recitato anche in La Porte du Soleil di Yosri Nasrallah e ha scritto e realizzato cortometraggi. Il monologo teatrale che porta il titolo di questo libro e di cui è interprete è stato lo spettacolo rivelazione del Festival di Avignone 2007 ed è oggi in tournée in tutta Europa. Mohamed Kacimi, scrittore e drammaturgo, è nato a El Hamel e vive a Parigi.
Numero di catalogo 81606. Numero di catalogo 81610, durata 1282 minuti.
Catherine Pancol, Gli occhi gialli dei coccodrilli. Baldini Castoldi Dalai, 2009. Catherine Pancol nasce a Casablanca nel 1954 e si trasferisce in Francia all'età di 5 anni. Dopo aver insegnato lettere classiche, è diventata giornalista collaborando con Paris Match e Cosmopolitan. Gli occhi gialli dei coccodrilli, il romanzo che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, è stato uno dei più grandi successi editoriali degli ultimi anni. www.catherinepancol.com.
Numero di catalogo 81610. Numero di catalogo 81611, durata 545 minuti.
Nick Hornby, Tutta un'altra musica, Guanda 2009. Ci sono coppie in perenne calma piatta. Annie e Duncan lo sanno bene, convivono da 15 anni a Goulness, torpida cittadina inglese sul mare, e la loro esistenza è scandita da qualche lettura in comune, l'uscita di un nuovo film, ogni tanto un concerto a Londra. Non hanno figli e nemmeno rischiano di averne, vista l'evanescenza della loro vita sessuale. Ma da un po' di tempo Annie prova un impellente desiderio di maternità, mentre Duncan non fa che coltivare la sua unica ossessiva passione. Tucker Crowe, cantante cult americano sparito dalla scena musicale intorno alla metà degli anni Ottanta. La venerazione per Tucker, condivisa via internet da qualche centinaio di adepti sparsi per il mondo, assorbe ogni istante delle sue giornate e Annie comincia a chiedersi che senso abbia continuare una relazione che forse è stata solo una perdita di tempo. In questa quiete inamovibile a Duncan arriva per posta una versione inedita dell'album più famoso di Tucker, e la scintilla che innesca una serie di eventi inaspettati, che porterà l'insoddisfatta Annie a conoscere Tucker in persona. Il nuovo romanzo di Nick Hornby si snoda sotto il binomio amore e musica, ma coglie anche in modo inatteso, originale, il tema della creatività e dei suoi alti e bassi, incarnato da questo ex musicista squattrinato in perpetua crisi, titanico esempio di fallito sentimentale. Le grandi questioni della vita scorrono per tutto il libro, filtrate dalla leggerezza istrionica con cui l'autore di Alta Fedeltà non finisce mai di stupirci. Nick Hornby è nato nel 1957 e vive a Londra. Dopo aver esercitato la professione di insegnante, si è dedicato interamente alla scrittura. I suoi libri sono pubblicati in Italia da Guanda. Alta fedeltà, febbre a 90, un ragazzo, come diventare buoni, 31 canzoni, non buttiamoci giù, una vita da lettore, tutto per una ragazza, e Shakespeare scriveva per soldi. Sempre da Guanda sono usciti tre volumi da lui curati, i racconti di Le parole per dirlo, la raccolta di scritti sulla musica rock, pop, jazz e altro, e la raccolta di scritti sul calcio, il mio anno preferito.
Numero di catalogo 81.611. Numero di catalogo 81.613. Durata 855 minuti.
Ann Sherian, La moglie indiana. Newton Compton Editori, 2010. Neil è un anestesista, fiero di essere una persona razionale e decisa, dentro e fuori la sala operatoria. Quando la madre lo richiama in India perché sposi una brava ragazza indiana, Neil non si scompone. Lui ha già una fidanzata a San Francisco e una carriera ben avviata. Un matrimonio combinato è l'ultima cosa che gli passa per la testa. Leila ha 35 anni, ma non è ancora stata promessa a nessuno. La famiglia è troppo povera per procurarle una dote e inoltre si vocifera di una sua relazione segreta con un ragazzo musulmano. L'apparente libertà americana si confronterà con le tradizioni e le usanze indiane quando le vite di Neil e Leila si uniranno nel più improbabile dei matrimoni combinati. Entrambi saranno costretti a lottare per conciliare i propri desideri con le aspettative delle famiglie e dovranno imparare a conoscersi a fondo. La moglie indiana segna l'esordio di un'autrice che ha sperimentato sulla propria pelle il distacco dalla terra natia e l'integrazione in un nuovo paese, con un romanzo capace di ricreare tutto il complesso e contraddittorio fascino di un mondo esotico. Ann Sherian è nata e cresciuta a Jamshedpur, in India. Ha studiato a Bombay e Bangalore e ha conseguito due master in giornalismo e letterature comparate all'Università della California, Berkeley. Vive a Los Angeles, ma si reca periodicamente in India. La moglie indiana è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 81.613. Numero di catalogo 81.616. Durata 691 minuti.
Francisco González Ledesma. Storia di un dio da marciapiede. Giano 2009. Mendes è un poliziotto che ama ancora fare servizio in strada e passare le notti nei quartieri malfamati di Barcellona, dove soltanto i cani possono tenergli compagnia. E anche se è una vecchia carogna ormai, i cani randagi, coi loro occhi umidi e imploranti nella notte, lo commuovono ancora. Non è strano, perciò, che si sia avventurato oggi dalle parti del Cimitero Nuovo di Barcellona per una missione che nessuno gli ha ordinato: trovare e soccorrere un cucciolo che si è smarrito da quando, in ottemperanza all'ordinanza del comune e a tutte quelle cose che sanno di peto di segretario, al canile municipale hanno deciso di ammazzare la madre, una cagnolina coraggiosa e intraprendente. Dei ragazzi gli hanno detto che il cucciolo si è perso in una specie di magazzino con le pareti sul punto di crollare e Mendes si è spinto fin lì, in mezzo ai calcinacci, nel buio più pesto e col miagolio dei gatti a mo' di colonna sonora. Nel magazzino cade e inciampa più volte, bestemmia e maledice i ragazzi e persino la cagna che ha messo in mondo il cucciolo. Poi urta col piede un muretto e precipita in una specie di buca dove resta a gambe larghe, senza alcun decoro. Insieme alla sgradevole sensazione di aver perso ogni dignità, Mendes ne ha un'altra più grave e pressante, quella di toccare una specie di animale morto. Con gesti precipitosi tira fuori il suo accendino e un chiarore rosato si diffonde sul fondo della buca, dove brillano due cose. Un braccialetto di metallo e gli occhi spaventati del cucciolo. Poi la fiammella rischiara un polso e infine un volto femminile dagli occhi opachi. L'ispettore si accorge solo allora di avere al suo fianco una morta, il cadavere di una bambina. Mendes non è che l'ultimo commissario di quartiere di Barcellona, l'uomo delle pensioni da due soldi, dei negozi di preservativi, dei portoni pieni di siringhe che puzzano di piscio, dei marciapiedi con le gatte in calore. Davanti agli occhi di quella bambina, però, occhi in cui sembra sia entrato il cielo, comprende subito che nessuno gli toglierà il caso, nessuno lo costringerà, questa volta, in un angolo. Romanzo in cui un vecchio ispettore, per il quale il cinismo è una virtù cardinale, una regola di vita intangibile, scopre l'evidenza di ciò che sospettava da tempo, che il mondo, cioè, è ormai insensibile al male e la virtù è solo un pallido ricordo del passato. Storia di un dio da marciapiede è una splendida conferma del talento di Francisco González Ledesma, uno dei grandi padri del noir spagnolo, El País. Francisco González Ledesma è nato a Barcellona nel 1927. A 21 anni ha vinto il premio internazionale per il romanzo con Tiempo de Vacanza, assegnato da una giuria in cui erano presenti Somerset Maugham e Walter Starkey. Durante il franchismo ha scritto una serie di romanzi censurati dal regime che gli hanno permesso di ottenere il premio Planeta e, per ben due volte, il premio Mystère per il miglior romanzo straniero pubblicato in Francia. Caporedattore di L'Avanguardia, ha scritto, tra l'altro, Cronica sentimentale en rojo, premio Planeta 1984, e Soldados. Con lo pseudonimo di Enrique Moriel ha scritto La ciudad sin tiempo. Con Giano ha pubblicato Mistero di strada, premio Novela Negra 2007, che ha avuto uno straordinario successo di pubblico e di critica.
Numero di catalogo 81.616. Numero di catalogo 81.617. Durata 1083 minuti.
Catherine Dunn, Carnival Love. Elliot, 2008. Olimpia Bineschi, una donna albina alta pochi centimetri, narra la propria vicenda straordinaria sospesa tra presente e passato. Il profondo amore per la bellissima figlia Miranda, che si esibisce in un night molto particolare e che ancora non sa di avere una madre, la spinge a svelarle il segreto del suo concepimento, un segreto colmo di passione e di dolore che affonda le radici lontano nel tempo. Olimpia, figlia del proprietario del grande circo itinerante Fabulon, rievoca così l'infanzia e l'adolescenza trascorse in giro per l'America insieme alla sua composita famiglia. I genitori, Al e Lil, ossessionati dal loro show al punto di oltrepassare ogni limite pur di trasformarlo in qualcosa di unico. Le stupende gemelle Ellie e Ify, insolite pianiste unite per la vita. Il brillante quanto megalomane fratello maggiore Arturo, che si esibisce in una vasca di vetro e che fonda un culto folle e delirante. Il fragile e dolcissimo Chick, dotato di un potere strabiliante che supera ogni immaginazione e ogni controllo. Lo sguardo ironico, amorevole e malinconico di Olimpia ci accompagna attraverso le vicende del circo, facendoci conoscere una parata di personaggi di volta in volta bizzarri, inquietanti, divertenti, ma sempre e comunque indimenticabili. E quando il passato raggiunge il presente, Olimpia si trova a dover affrontare una scelta drammatica e le conseguenze dell'amore che nasconde dentro da tutta una vita. Catherine Dunn è nata a Kansas City nel 1945. Dopo aver viaggiato attraverso gli Stati Uniti e l'Europa, negli anni 70 si è stabilita definitivamente a Portland. È romanziera, poetessa, giornalista, esperta di boxe e insegnante di scrittura creativa. È stata cameriera, decoratrice e conduttrice radiofonica ed è stata in prigione, particolare questo che spesso preferisce tralasciare.
Numero di catalogo 81.617. Numero di catalogo 81.618. Durata 208 minuti.
Simona Argentieri, L'ambiguità, Einaudi 2008. Ambiguità e malafede sempre più si configurano come tratti dominanti della nostra epoca a livello individuale e collettivo, nelle relazioni amorose e in quelle sociali, nella politica e nella bioetica. Eludendo la verità interpersonale ed intrapsichica, sono al tempo stesso una nevrosi e un piccolo crimine al confine tra la patologia e l'etica. Essere ambigui significa evitare il conflitto, il senso di colpa, la fatica della coerenza, lasciando convivere dentro di sé identità molteplici. Gli atteggiamenti mentali subdoli e sfuggenti nascondono falle del pensiero minime, ma non per questo innocue, in grado di inquinare attraverso messaggi obliqui i legami sociali, le stesse regole della convivenza civile, minando la fiducia tra i singoli come tra i gruppi organizzati, i cittadini e le istituzioni. È un dissimulare lieve al limite tra conscio ed inconscio, nel quale l'inganno viene fatto anche a se stessi, al punto che può far scambiare la frequenza statistica con la normalità. Simona Argentieri è membro ordinario e didatta dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi e dell'International Psychoanalytical Association. Tra i suoi libri, Il padre materno, 1999, La Babele dell'inconscio, 2003, con Amati e Canestri, collabora con L'Espresso e Micromega.
Numero di catalogo 81.618. Numero di catalogo 81.619. Durata 339 minuti.
Gabriele Pedullà, Lo spagnolo senza sforzo. Einaudi 2009. Cinque racconti che sono innanzitutto una fenomenologia dell'amore. L'amore che si rivela inaspettato, quello che si fa giocando insieme, quello che si conquista nascondendosi dietro le parole, quello che si consuma e si reinventa calandosi letteralmente nei panni altrui. Ma siccome ogni storia impone che ci si metta in gioco, e non c'è gioco che non sia pericoloso, ciascuno di noi dispone di un armamentario di difese per non lasciare che gli altri penetrino troppo facilmente nella nostra esistenza. Sono barriere linguistiche, reali o metaforiche, che frapponiamo come ostacoli ma spesso aprono nuove strade. Sono anche esercizi intorno a una mancanza, esorcismi per non dire il vuoto che ci spaventa a portarci dentro. Miranda, per esempio, con gli occhi non ci vede, ma scorge con le mani colori e forme davvero imprevedibili. Un giro per vetrine in sua compagnia può diventare un'avventura rischiosa ed eccitante. E quando Lele incontra Ulla, durante un'indolente vacanza a Stromboli, la trova fascinosa come una ninfa dei boschi, lievemente altera e irrimediabilmente tedesca. Tra i giochi erotici e i giochi di parole, il non capirsi sarà soltanto un'altra forma del desiderio. Mentre Mara e Michele, una passione per i viaggi e per Polanski, niente figli e molti anni di vita in comune, credono di aver trovato la formula del matrimonio perfetto, fino a quando, all'aeroporto, non ritirano la valigia sbagliata. O forse sono cinque racconti fantastici, in cui la sola traccia di soprannaturale sta nella capacità di raccontare i segni magici, le piccole possessioni diaboliche, il potere di creare le cose semplicemente nominandole. La scrittura di Gabriele Pedullà procede nitida ed esatta come un'arma a orologeria, la cui crescente tensione stilistica accompagna il lettore per piccoli smottamenti direttamente sul precipizio. Gabriele Pedullà è nato a Roma nel 1972. Redattore de Il Caffè Illustrato, scrive sulle pagine di Alias e insegna letteratura italiana presso l'Università di Teramo. Ha pubblicato saggi su Beppe Fenoglio, Donzelli 2001. Sulla condizione del cinema e delle altre arti dell'epoca degli individual media, In piena luce, Bompiani, 2008, e da Einaudi, una fortunata antologia di racconti della resistenza, 2005 e 2006. Un suo racconto è comparso nella raccolta La qualità dell'aria, Minimum Fax, 2004.
Numero di catalogo, 81.619. Numero di catalogo 81.636. Durata 222 minuti.
Sabbath Mater, di Tiziano Scarpa, Giulio Einaudi, editore, 2008. E notte. L'orfanotrofio è immerso nel sonno. Tutte le ragazze dormono, tranne una. Si chiama Cecilia, ha 16 anni. Di giorno suona il violino in chiesa, dietro la fitta grata che impedisce ai fedeli di vedere il volto delle giovani musiciste. Di notte si sente perduta nel buio fondale della solitudine più assoluta. Ogni notte Cecilia si alza di nascosto e raggiunge il suo posto segreto. Scrive alla persona più intima e più lontana, la madre che l'ha abbandonata. Ma sono lettere queste? A me sembrano un abbraccio che si sporge alla finestra su un cortile vuoto. Sono calci e pugni dati alla cieca, per aria, in solitudine. La musica per lei è un'abitudine come tante, un opaco ripetersi di note. Dall'alto del poggiolo sospeso in cui si trova relegata a suonare, pensa: io non sono affatto sicura che la musica si innalzi, che si elevi. Io credo che la musica cada. Noi la versiamo sulle teste di chi viene ad ascoltarci. Così passa la vita all'ospedale della Pietà di Venezia, dove le giovani orfane scoprono le sconfinate possibilità dell'arte, eppure vivono rinchiuse, strette entro i limiti del decoro e della rigida suddivisione dei ruoli. Ma un giorno le cose cominciano a cambiare, prima impercettibilmente, poi con forza sempre più incontenibile, quando arriva un nuovo compositore insegnante di violino. È un giovane sacerdote, ha il naso grosso, i capelli colore del rame. Si chiama Antonio Vivaldi. Grazie al rapporto conflittuale con la sua musica, Cecilia troverà una sua strada nella vita, compiendo un gesto inaspettato di autonomia e insubordinazione. Tiziano Scarpa è nato a Venezia nel 1963. Ha scritto Occhi sulla graticola e Einaudi 1996. Amore e Einaudi 1998. Venezia è un pesce. Feltrinelli 2000. Cos'è questo fracasso? E Einaudi 2000. Nelle galassie, oggi come oggi, con Raoul Montanari e Aldo Nove. E Einaudi 2001. Cosa voglio da te? E Einaudi 2003. Kamikaze d'Occidente, Rizzoli 2003. Corpo, Einaudi 2004. Groppi d'amore nella scuraglia, Einaudi 2005. Batticuore fuori legge, Fanucci 2006. Amami, con Massimo Giacon, Mondadori 2007. Comuni mortali, Effigie 2007. L'inseguitore, Feltrinelli 2008. Discorso di una guida turistica di fronte al tramonto, Amos 2008. Scrive su ilprimoamore.com.
Numero di catalogo 81.636. Numero di catalogo 81.638. Durata 219 minuti.
Peter Nadas, La Bibbia. Prima edizione settembre 2009, Rizzoli. Budapest, primi anni 50. Una villa in collina con le sue stanze grandi e un austero giardino d'inverno e il regno ovattato in cui il piccolo Gyuri, figlio di alti funzionari di partito, trascorre giornate apatiche con la sola compagnia dei nonni. L'ingresso di due ragazze nella routine familiare sconvolge bruscamente la falsa quiete della casa, portando a galla pulsioni, ipocrisie e crudeltà con cui il giovane non si è ancora misurato. La Bibbia è l'intenso racconto di formazione che apre una raccolta incentrata su temi cari a Peter Nadas, l'adolescenza, il desiderio e il ricordo. Al centro di tre racconti stilisticamente perfetti, altrettanti adolescenti lottano con un senso di misteriosa estraneità che li trattiene sulla soglia del mondo dei grandi, divisi tra repulsa e attrazione. La narrazione magistrale e potente di Nadas smaschera senza appello una società e un'intera epoca storica. Peter Nadas è uno dei maggiori scrittori ungheresi.
membro della prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Berlino, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali il premio Kafka nel 2003. È considerato uno dei più probabili futuri candidati al premio Nobel per la letteratura. Questo è il suo primo libro tradotto in italiano.
Numero di catalogo 81.638. Numero di catalogo 81.640. Durata 479 minuti.
Il compagno di scalata di Henri Bouchot. Edizioni E.O. 2008. Il compagno di scalata racconta una doppia storia. La prima è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e narra l'amicizia tra due ragazzi. Stéphane insegna al narratore ad arrampicare in montagna e a superare la paura. Nonostante sia poco più grande dell'amico, diventa il suo idolo, un esempio di coraggio, modestia, onestà. Poi entrambi entrano nella resistenza contro i nazisti. Stéphane morrà da eroe, in circostanze mai chiarite, sicuramente torturato. Dopo 60 anni circa, il narratore ritorna su quell'episodio fondamentale della sua giovinezza e sull'indagine che aveva condotto all'epoca e che lo aveva portato ad un confronto difficile con il torturatore dell'amico, il crudele e seduttivo Shadow. Contemporaneamente, il narratore ci racconta delle sue visite in ospedale alla giovane nuora condannata da un cancro. Le due storie si intrecciano attorno ai modi di vivere e morire. Ripensando a Stéphane, alla bellezza di un rapporto cresciuto sulla purezza dei sentimenti e sull'apprendimento del coraggio, il narratore troverà una via per aiutare la giovane nuora ad affrontare una prova ardua quanto la scalata di una parete di montagna. Henri Bouchot è uno dei massimi scrittori di lingua francese. Nato in Belgio, psicanalista, autore di numerosi romanzi, alcuni tradotti in Italia da Giunti, è entrato con questo suo recente Il compagno di scalata nella classifica dei bestseller del 2008 e ha vinto prestigiosi premi.
Numero di catalogo 81.640. Numero di catalogo 81.643. Durata 379 minuti.
Il tempo che vorrei, di Fabio Volo. Mondadori, 2009. I'll trade all my tomorrows for a single yesterday. Cambierei tutti i miei domani per un solo ieri, come canta Janis Joplin. E forse è proprio questo il tempo che vorrei. Lorenzo non sa amare, o semplicemente non sa dimostrarlo. Per questo motivo si trova di fronte a due amori difficili da riconquistare, da ricostruire, con un padre che forse non c'è mai stato e con una lei che se n'è andata. Forse diventare grandi significa imparare ad amare e a perdonare, fare un lungo viaggio alla ricerca del tempo che abbiamo perso e che non abbiamo più. È il percorso che compie Lorenzo, un viaggio alla ricerca di se stesso e dei suoi sentimenti, quelli più autentici, quelli più profondi. Il nuovo libro di Fabio Volo è anche il più sentito, il più vero, e la forza di questa sincerità viene fuori in ogni pagina. Ci si ritrova spesso a ridere in momenti di travolgente ironia, ma soprattutto ci si ritrova emozionati, magari commossi e stupiti di quanto la vita di Lorenzo assomiglia a quella di ciascuno di noi. Fabio Volo è scrittore, attore, conduttore televisivo e radiofonico. Ha pubblicato con Mondadori Esco a fare due passi, 2001. È una vita che ti aspetto, 2003. Un posto nel mondo, 2006. E Il giorno in più, 2007. I suoi libri sono tradotti in molti paesi del mondo.
Numero di catalogo, 81.643. Numero di catalogo 81.763. Durata 422 minuti.
Mercé Rodoreda,
La piazza del diamante, edizione La Nuova Frontiera, 2009. La piazza del diamante è il racconto di una vita. La storia di Natalia, una ragazza molto semplice, ingenua, abituata a non esprimere le proprie emozioni, che si ritrova a vivere nella Barcellona della Repubblica e della Guerra Civile, il dramma della miseria, la perdita del marito, la solitudine, finché un secondo matrimonio non le aprirà la possibilità di una nuova vita. Con una toccante intensità, Natalia, più che raccontare, sembra suggerire attraverso i dettagli i suoi sentimenti, la sua sensibilità femminile, tutta la fragilità e la complessità dell'essere umano. A Mercè Rodoreda piaceva definirlo un romanzo d'amore perché ha in sé la vera tenerezza e durezza dell'amore. Mercè Rodoreda, considerata per lo stile e l'efficacia descrittiva una nuova Virginia Woolf, è la scrittrice più letta e tradotta della letteratura catalana. Politicamente impegnata nell'attività antifascista, dopo la vittoria di Franco, sceglie la via dell'esilio. Tornerà in patria solo nel 1972. È autrice di numerosi romanzi e raccolte di racconti, fra cui Aloma, La piazza del diamante, Via delle camelie, Lo specchio rotto, Il giardino sul mare, Quanta, quanta guerra, La mia Cristina ed altri racconti.
Numero di catalogo 81.763. Numero di catalogo 81.817. Durata 354 minuti.
Nicola Gratteri. La malapianta. Conversazione con Antonio Nicaso. Mondadori 2009. Hi-Tech e Lupara. Potrebbe essere il titolo di un'improbabile parodia cinematografica. Invece è la sconcertante ma fedele fotografia che Nicola Gratteri ci dà della 'Ndrangheta. In una veloce e appassionante conversazione con Antonio Nicaso, che sullo stesso argomento ha firmato con lui Fratelli di Sangue, Gratteri ritorna ad approfondire un fenomeno criminale di portata internazionale, che dopo lunghi e colpevoli ritardi inizia finalmente a essere percepito nella sua vera dimensione. Una holding del crimine che vive protetta, quasi rinserrata nei legami di sangue, ma che è riuscita anche a cogliere in anticipo su governi e grandi corporation multinazionali il trend della globalizzazione. Parole che segnano la fine di ogni ingenua visione dell''Ndrangheta come versione stracciona e casereccia della mafia siciliana. A rivelare la forza dell'organizzazione criminale calabrese bastano poche cifre. Il suo fatturato annuo è di 44 miliardi di euro, il 2,9% del prodotto interno lordo. Il core business è rappresentato dal traffico di droga. L''Ndrangheta controlla quasi tutta la cocaina che circola in Europa. Un ricavo di 27.240 milioni di euro all'anno, il 55% in più rispetto al ricavo annuo della Finmeccanica, il gigante dell'industria italiana. A questa spettacolare espansione fa da contraltare il degrado sociale e ambientale della Calabria, prigioniera di una criminalità che la opprime, ne sfrutta famelicamente ogni risorsa e poi l'abbandona impietosamente al suo destino. La crescita e la fortuna di questa mala pianta viene raccontata attraverso temi ed eventi cruciali, dalle lontane origini alla stagione dei sequestri di persona, all'espansione sul territorio italiano e all'estero, dalle collusioni con la politica alla conquista della leadership nel traffico di droga, alle inquietanti vicende dei rifiuti tossici, dal delitto fortunio alla strage di Duisburg, dalle infiltrazioni negli appalti degli anni 60 a quelli dell'Expo 2015. Un'organizzazione criminale che mantiene il suo centro operativo in Calabria, ma che è di casa a Milano come a Medellin, negli Stati Uniti come in Australia, e che sa mimetizzarsi nell'insospettabile mondo dei colletti bianchi, tra gli affermati professionisti dei settori produttivi più dinamici. Gratteri riesce, nonostante tutto, a trovare parole, al tempo stesso caute e appassionate, di speranza, di fiducia nella migliore Calabria, evocata anche attraverso reminiscenze familiari, quella della gente onesta, sobria e laboriosa. Però, ci ricorda, occorre mano ferma e determinata, certezza della pena e una legislazione adeguata, non più condizionata dall'emotività del momento, ma calibrata su una lotta di lungo periodo. Perché nessuno può sentirsi estraneo a questa battaglia culturale e civile. L'Ndrangheta è un'ombra che cammina accanto a noi, non solo tra le strade della Calabria, una minaccia per la legalità in tutto il paese. Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta all'Ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del narcotraffico. Insieme ad Antonio Nicaso ha scritto Fratelli di sangue, Mondadori, 2009. Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di Ndrangheta nel mondo. Ha scritto 19 libri, tra cui alcuni bestseller internazionali.
Numero di catalogo 81.817. Numero di catalogo 81.823. Durata 513 minuti.
Sergio Pent, La nebbia dentro. Rizzoli, 2007. Con gli anni 70 si consumò la cesura definitiva. Da una parte una tradizione contadina dei ritmi mutati, dall'altra l'improvvisa accelerazione del cambiamento che rendeva tutto possibile. Attilio e Pietro, come tanti, conoscevano solo il mondo dei loro padri. Torino fu per entrambi la scoperta di un altro mondo che sapeva attrarre con le sue promesse o spaventare per le possibilità che offriva. All'epoca i due fratelli presero strade opposte, ma a distanza di 30 anni la morte del padre li costringe a guardarsi di nuovo negli occhi. Attilio si presenta al funerale con l'atteggiamento del politico in visita ufficiale, elargendo sorrisi a favore di fotografo senza nascondere il disprezzo per ciò che si è lasciato alle spalle. L'insignificante paesino della Val di Susa e la miseria di una mentalità ripiegata su se stessa. Pietro tutto questo lo rivendica con orgoglio e difende la coerenza della sua vita appartata. Per due caratteri tanto diversi, l'ovvia tentazione è quella di sputarsi in faccia le rispettive scelte, ma al fondo della reciproca incomprensione resta un passato comune e tenace che può ancora ricomporre le differenze. Nella ritrovata complicità diventa naturale, quasi necessario, raccontarsi fallimenti e delusioni e trovare finalmente il coraggio di confessarsi i dettagli di uno scandalo che solo un fratello può ascoltare senza giudicare. La nebbia dentro è un romanzo scabro e diretto che elegge la Val di Susa al luogo dell'anima, dove fermarsi e riscoprire l'incrollabile forza del legame fra fratelli, oltre le divergenze e i silenzi. Ma è anche il bilancio di un'intera generazione, quella che alla fine degli anni 70 si è trovata sperduta in un mondo diverso da come lo aveva immaginato. Sergio Pent, S-E-R-G-I-O, P-E-N-T. È nato in Val di Susa nel 1952. Vive e lavora a Torino. È critico letterario per TTL, Diario, L'Indice e L'Unità. I suoi ultimi romanzi sono Il custode del Museo dei Giocattoli, Mondadori 2001, con cui ha partecipato al premio Strega e ha vinto il premio Città di Penne Mosca. E Un cuore muto, E.O. 2005, vincitore del premio Volponi. Il suo indirizzo mail è s.pent@libero.it.
Numero di catalogo 81823. Numero di catalogo 82079. Durata 807 minuti.
Don Winslow, La pattuglia dell'alba. Edizione Einaudi Stile Libero, 2010. Tra mistica del surf e crimine organizzato, torna l'autore de Il potere del cane e L'inverno di Frankie Machine, in un romanzo che ha la misteriosa energia di una grande onda, da cavalcare fino all'ultima pagina. Ex poliziotto, ora investigatore privato, Boone Daniels non chiede molto alla vita. Gli basta uscire all'alba con la sua tavola da surf insieme alla sua inseparabile pattuglia di amici e avere sempre sotto mano una tortiglia da riempire di carne, pesce, uova, quel che capita. Quando lo studio legale per il quale lavora gli chiede di rintracciare una spogliarellista, testimone chiave in un caso di truffa a un'assicurazione, Boone ha un solo scopo: risolvere il caso entro 48 ore al massimo, e comunque prima che su Pacific Beach si abbatta la più grande mareggiata degli ultimi anni. Ma a San Diego, la città del sole e dei surfisti, niente è mai semplice come sembra, e il Messico è sempre troppo vicino. Basta poco davvero perché un'indagine di poco conto si trasformi in una discesa all'inferno, che costringerà Boone a fare i conti una volta per tutte con il suo passato. Don Winslow, ex investigatore privato, uomo di mille mestieri, è autore di 11 romanzi che lo hanno consacrato come nuovo maestro del noir. Einaudi Stile Libero ha pubblicato finora L'inverno di Frankie Machine e Il potere del cane, con grande successo di critica e pubblico.
Numero di catalogo 82079. Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.